Le 22 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiero. E dunque doveva essere l'opera che rilanciava politicamente Matteo Salvini, invece ora si è tramutata a tutti gli effetti in una zavorra. Parliamo del ponte sullo stretto di Messina, benvenuti all'orizzonte delle 20, ci occupiamo di questo oggi, la notizia di oggi l'avete sentita nel GR, c'è un'inchiesta sulla realizzazione dell'opera bandiera ideologica del ministro, su cui Salvini ha puntato tantissimo nonostante poi non siano arrivati i via libera che attendeva, ma la notizia oggi è che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione e rivelazione di segreto di ufficio sui lavori di realizzazione dell'opera. Ci sono 3 persone indagate che oggi sono state anche perquisite. Sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un imprenditore che si chiama Vincenzo Virgilio, e poi c'è un avvocato, ex consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. Quest'ultimo, l'avvocato, e qui stanno i problemi per Salvini, non è altri che Giacomo Saccomanno, uno degli uomini più fedeli del segretario leghista al sud. Giusto per citare il suo curriculum, ci sono i ruoli di commissario della Lega in Calabria, quello di consulente del Ministero dei Trasporti, prima di diventare appunto membro del CDA della società del ponte. Secondo la procura, Saccomanno e l'imprenditore Virgilio avrebbero cercato di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul ponte, promettendo al giudice Miele il loro appoggio per ricoprire cariche in enti di diritto pubblico dopo il suo pensionamento, se poi fosse arrivato il via libera. Il magistrato, dal canto suo, avrebbe offerto la propria disponibilità fornendo aggiornamenti sull'andamento dei lavori della Corte dei Conti e rivelando anche informazioni riservate. Questo è l'impianto accusatorio della Procura di Roma. Ovviamente siamo ancora nella fase dell'indagine, ma insomma, per come è stata delineata oggi dagli inquirenti, l'ipotesi di reato sembra insomma circoscrivere una azione diretta dell'uomo di Salvini in Calabria per condizionare il giudizio della Corte. Giudizio che poi, ricordiamolo, è stato nonostante tutto negativo, perché i giudici contabili bocciarono di fatto il progetto. Ma al di là di come è andata, poi la notizia di oggi rappresenta una tegola politica per Salvini, che arriva forse anche nel momento più delicato per il segretario, lo sapete, incalzato nei sondaggi da Vannacci. E forse non è un caso allora che il ministro oggi abbia preferito non commentare, un silenzio che arriva anche dall'intero governo. Non c'è un solo esponente della maggioranza, anche di seconda linea, che abbia fatto una dichiarazione sul ponte sullo stretto, su questa inchiesta. In agenzia non ne vedo nemmeno una. E allora questo silenzio denota forse una certa preoccupazione, perché che cosa può rappresentare ora questa inchiesta? Lo vediamo con i nostri ospiti in questa puntata. Il primo è già in linea con noi, è Mario Di Vito, giornalista del Manifesto. Ciao Mario.
Ciao, buonasera.
Allora, innanzitutto l'inchiesta, Mario. Abbiamo capito bene, l'uomo di Salvini insieme a un imprenditore avrebbero promesso dei ruoli in enti di diritto pubblico a uno dei giudici contabili per condizionare il giudizio sul ponte, è così?
Sì, è così. C'è questa appunto promessa di un incarico dopo il pensionamento di questo presidente aggiunto della Corte dei Conti, questo Miele, che è andato in pensione a febbraio, e i fatti si riferiscono ai pareri che doveva dare la Corte dei Conti sulla delibera CIPES, che era la delibera, insomma, il via libera definitivo al ponte, che è arrivato lo scorso settembre. Dopo, tra ottobre e novembre, la Corte dei Conti in 2 circostanze ha respinto il visto che era stato concesso al progetto, e questo Tommaso Miele sarebbe stato avvicinato da questo consigliere d'amministrazione della società del ponte sullo stretto, questo Saccomanno, questo uomo di Salvini in Calabria, e dall'imprenditore Virgilio per ottenere informazioni sulla camera di consiglio, di un po' l'orientamento dei suoi colleghi e in qualche modo forse orientare la decisione. E il fatto è che questa decisione poi non è stata orientata, perché la Corte dei Conti in ogni caso ha dato parere negativo, ma c'è di più, perché questo Miele avrebbe poi promesso in ogni caso di redigere una sorta di memoria su questo parere da consegnare ai commercialisti della società di questa ponte sullo stretto. Mm-mm. E diciamo, su questo Miele la cosa interessante è che lui è un magistrato contabile da 40 anni, prima è entrato alla Corte dei Conti avanti nell'86, prima era un poliziotto, è stato in servizio anche al Viminale, ha avuto un sacco di incarichi extragiudiziari, è stato capo dell'ufficio legislativo al Ministero della Sanità nel primo governo Prodi, poi consigliere giuridico a Palazzo Chigi tra il 98 e il 99, addirittura commissario straordinario della Lega Pro la Serie C per la TGC nel 2015, cioè un uomo dai mille incarichi, è intercettato, le intercettazioni sono nei decreti di perquisizione eseguiti dai Carabinieri del ROS, appunto diceva che voleva qualche incarico per il futuro, poi ecco bisognerà stabilire quanto appunto si possa parlare di corruzione in una vicenda in cui alla fine comunque diciamo l'obiettivo dei presunti corruttori non è stato raggiunto.
Certo, senti Mario, la domanda che però sorge spontanea è: per conto di chi agivano Saccomanno e Virgilio? Per conto proprio oppure no? Perché la promessa fatta al giudice Miele è quella di un ruolo, una nomina in un ente di diritto pubblico, qualcosa che immagino ma non può aspettare a un privato cittadino deciderlo, no?
Ovviamente questo è un tema ed è un tema che deve essere all'attenzione delle indagini, perché è del tutto evidente che un consigliere della società del Ponte sullo Stretto e un imprenditore non possono promettere posti nelle authority, nelle partecipate, però bisognerà poi vedere se questo fosse o meno millantato credito, cioè se facessero credere a questo Miele che avrebbe avuto dei posti in seguito. Però questo Miele mi sembra una persona abbastanza avveduta, quindi magari l'aria di qualche garanzia potrebbe averla avvertita o chiesta. Chiaramente nelle intercettazioni viene citato Salvini, viene citato da questo Mieli che dice proprio i miei amici del governo, a cominciare da Salvini, cioè nel senso se ne parla. E poi dopodiché ci sono delle dichiarazioni pubbliche, cioè ricordiamo tutti quali sono state le reazioni di Meloni, di Salvini e di altri esponenti della maggioranza quando la Corte dei Conti ha bocciato i progetti sul ponte.
Sì, inaccettabile invasione dei giudici, disse Meloni.
Sì, tirava già aria, diciamo, referendaria in qualche modo. Quindi, però, se uno vuole vedere, insomma, politicamente non è difficile da leggere la questione, cioè il governo aveva tutti gli interessi a fare il ponte e tutti gli interessi anche, diciamo, a prendersela con la Corte dei Conti che ha bocciato questa delibera.
Senti, Mario, Saccomanno invece chi è? Quanto è vicino a Salvini? E poi c'è anche un'altra notizia, se ce la puoi confermare anche tu, alcune settimane fa diceva Bonelli, Saccomanno è stato rimosso dal CDA della società Ponte sullo Stretto, si parla di una presa di posizione del governatore Occhiuto, quasi una sorta di resa dei conti sul ponte tra i partiti di maggioranza. Che personaggio è questo Saccomanno?
Allora, lui è l'uomo di Salvini in Calabria, nel senso che è stato il segretario della Lega lì, e sì, a fine aprile è stato rimosso dalla società del Ponte sullo Stretto. Poi, come sempre accade in queste situazioni, si possono dare tante letture, quella che da Bonelli è una dei tanti retroscena, probabilmente fondati peraltro, che vedono appunto questa opposizione di Occhiuto anche per dinamiche interne, diciamo, alla stessa destra in qualche modo. Però sì, è corretto parlare di ex consigliere di amministrazione del ponte sullo stretto, la società del ponte sullo stretto, però appunto era in carica mentre la Corte dei Conti doveva decidere se dare o meno il suo visto di legittimità alle delibere dei ministeri.
Quanto è legato a Salvini come figura?
Beh, molto legato, nella misura in cui appunto era il suo uomo giù nel momento in cui la Lega aveva delle ambizioni in Calabria. Poi negli ultimi anni, anche per, diciamo, la cronaca politica ce lo fa vedere, la Lega in Calabria ha perso molto di quello che aveva guadagnato nel decennio scorso, soprattutto negli anni a cavallo tra il 2015, 16, 17, 18, quindi è venuto meno anche un blocco di potere in qualche modo. Poi in Calabria, in altre regioni meridionali, soprattutto a destra c'è grande riposizionamento, cioè c'è molti passaggi, diciamo, di vari notabili tra i vari partiti della destra. Questo Saccomanno è sempre rimasto in qualche modo fedele a Salvini, un uomo suo, politicamente suo, in qualche modo affine, vicino, ecco.
Certo.
È assolutamente corretto da dire.
Mario, ti ringraziamo per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ma Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo dunque l'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo Stretto. A proposito di Saccomanno, l'uomo di fiducia di Salvini, un'altra nota a margine: Saccomanno è quello che attaccò pesantemente la giudice Yolanda Apostolico perché partecipò a una manifestazione contro le misure del governo contro i migranti. Un'altra vicenda che balzò, insomma, sulle cronache in prima pagina. Ma nel frattempo, dal governo e dalla maggioranza nessuna dichiarazione su quanto accaduto oggi relativo al ponte sullo Stretto. Saluto Andrea Casu, deputato del PD, vicepresidente della Commissione Trasporti, commissione di cui poi è ministro dei Trasporti. Matteo Salvini, benvenuto Casu.
Buonasera, ben ritrovati a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, Casu, come si spiega, come vi spiegate voi il silenzio di Salvini e del governo in queste ore?
È un silenzio inquietante, perché se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo Stretto non regge proprio da nessuna parte, e se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura a presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Noi inchiediamo, abbiamo invocato la massima trasparenza. Ora, soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale il fatto di far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave.
Senta, dicevamo prima con il nostro ospite precedente che secondo la Procura di Roma Saccomanno e l'altro imprenditore Virgilio avevano promesso un ruolo in alcuni enti di diritto pubblico al magistrato che avevano avvicinato l'ex presidente della Corte dei Conti, Miele. Ecco, potrebbero anche essere dei millantatori, però questo dettaglio, ecco, Casu, ci fa presumere che possano aver agito per conto proprio quei due personaggi o per conto di qualcun altro?
Guardi, io non mi voglio sostituire alle indagini. Quello che sappiamo è che stiamo parlando di un'opera di 14 miliardi di euro che sarà interamente a carico dei contribuenti. Questo governo continua a pensare esclusivamente a poltrone, nomine, scelte che riguardano questa opera come altre opere, perché poi non dimentichiamo che tutte le presunte riforme non si occupano mai di risolvere i problemi, dalla portualità alla casa, ma semplicemente di creare nuove poltronifici, e questa è l'unica attenzione di questo governo. Nel frattempo abbiamo i tagli ai trasporti, i tagli alle infrastrutture, i tagli al trasporto pubblico locale. Pensate che addirittura con l'ultimo decreto che doveva intervenire sull'accisa c'è stato l'ennesimo taglio nei confronti del fondo per la mobilità delle città. È assurdo, loro vanno avanti a colpi di propaganda e gli unici a guadagnarci sono le persone che vengono nominate nelle nuove poltrone che vengono create, ma da un punto di vista dei diritti dei cittadini, del diritto la mobilità viene costantemente negato. Ora però siamo di fronte a un punto sempre più grave, perché fino ad oggi c'è stato lo scontro politico, le forzature, i rinvii, i problemi, gli errori e tutto quello che abbiamo visto, ma questa inchiesta è veramente inquietante, quindi è urgentissimo che ci sia un'azione e una presa di coscienza. Ora stanno provando a portare l'attenzione su altro anche stavolta, se avete visto si stanno tutti concentrando su diciamo la condanna, che io voglio ribadire, noi abbiamo fatto al primo momento, io oggi intervenivo a un congresso di un sindacato dei trasporti, ho subito condannato le immagini di coloro i quali hanno bruciato un'immagine in piazza di Matteo Salvini, perché ogni forma di istigazione all'odio, alla violenza deve essere condannata sempre. Peccato che diciamo la maggioranza cavalchi questa scena per parlare solo di questo e non si renda conto, per esempio, delle minacce di morte nei confronti dell'europarlamentare Zan che stanno arrivando in queste ore proprio per la campagna per il 2 per 1000 di Fratelli d'Italia. Quindi diciamo l'odio e la violenza viene condannato solo quando riguarda esponenti del governo e mai quando riguarda esponenti dell'opposizione e altre forze. Invece piuttosto si concentrassero su condannare sempre l'odio e la violenza e rispondere di questa inchiesta e non cercare di cavalcare altre notizie per non dire quello che pensano su un'inchiesta gravissima. Immaginate cosa sarebbe successo se fossero stati all'opposizione. Immaginate solo cosa avrebbe potuto fare Matteo Salvini dall'opposizione di fronte a una vicenda,
certo,
come questa,
non è...
che investe in pieno la Presidente del Consiglio e il Governo.
Non è difficile immaginarlo, non parlano, non arriva nessuna dichiarazione, arriva però l'unico a parlare proprio adesso in questo momento è lo stesso Saccomanno, l'uomo di fiducia di Salvini in Calabria, che dice: nessun timore, ricostruzione erronea, non ho nessun timore, non ho fatto assolutamente nulla, è una ricostruzione completamente erronea, mi auguro che lo abbiano fatto in maniera volontaria, involontaria, così commenta Saccomanno dopo la notizia che è indagato dalla Procura di Roma. Senta, Andrea Caso, alla luce dell'inchiesta di oggi, come possiamo valutare quelle parole di Meloni, se le ricorderà dopo le decisioni negative dei corti della Corte dei Conti? Disse che quella dei giudici contabili che non aveva dato il via libera all'opera era l'ennesima invasione di campo dei giudici in politica. Alla luce di tutto ciò, oggi che cosa possiamo dire? Che cosa dite voi?
Che l'allergia alle regole, l'allergia ai controlli di questo governo, il tentativo di agire in un sistema senza regole è troppo pericoloso. È pericoloso per le conseguenze che può avere nei confronti di tutti e soprattutto dei più deboli e più fragili. Ora, noi abbiamo difeso il fatto, anche l'autonomia, l'indipendenza della magistratura con un referendum e la maggioranza degli italiani ci hanno dato ragione. E questo governo sta andando nella direzione opposta, cerca di imporre un sistema in cui chi prende un voto di più decide tutto e vogliono anche violentare la legge elettorale per fare sì che con un solo voto di maggioranza possano scegliere il Presidente della Repubblica e tutte le decisioni dei prossimi 5 anni. È una deriva pericolosa che deve essere fermata. Questa vicenda del ponte è la cartina tornasole di come per loro esista solo la propaganda. Stanno bloccando il paese, distruggendo i trasporti, rendendo impossibile muoversi nelle nostre città, continuano ad alimentare una vicenda che riguarda semplicemente un'opera a cartolina che non risolve i problemi di mobilità dei calabresi e dei siciliani, che avrebbero ben altre priorità da affrontare, e non ci dicono nulla, non vengono nemmeno in Parlamento. Se veramente fossero convinti delle loro ragioni e di quello che qualche timida reazione di qualche che avete letto dice, adesso sarebbero pronti a venire domani in Parlamento a spiegare. Invece scappano al confronto parlamentare, si nascondono e io penso che sia una ragione in più per mandarli a casa il prima possibile e offrire un'alternativa di governo progressista a questo paese, perché di tornare indietro e di ritrovarci in situazioni come questa, diciamo, speriamo che sia finito il tempo.
Grazie Andrea Casu per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Saluto adesso il nostro ultimo ospite, è Guido Signorino, docente di economia all'Università di Messina e fa parte dell'associazione Invece del Ponte. Benvenuto Signorino.
Buonasera a voi.
Come avete accolto la notizia di questa inchiesta? Voi che da anni vi battete contro quest'opera, adesso la Procura di Roma ci dice che potrebbe esserci stata l'ipotesi di corruzione per realizzarla.
Sì, ma l'abbiamo accolta con una sorpresa non sorpresa, nel senso che non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Fa parte delle scorciatoie che il governo ha cercato di costruire per mettere in piedi una procedura che in piedi non può stare. Hanno tentato, e l'abbiamo detto più volte, di frodare la legge modificando con norme italiane norme europee, cosa che non è possibile fare. Hanno tentato di saltare i pareri che sarebbero stati complicati, quelli del, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quelle dell'autorità di regolamentazione dei trasporti, eccetera, hanno dovuto adeguarsi alle indicazioni della Corte dei Conti. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione se questo verrà confermato.
Voi conoscevate uno dei protagonisti di questa vicenda, Giacomo Saccomanno, uomo molto vicino a Salvini lì in Calabria e che, secondo appunto l'accusa, avrebbe cercato di fare queste pressioni?
Sì, no, non lo conoscevamo personalmente o direttamente, assolutamente no, non c'era mai stata nessuna occasione di contatto, di incontro o di confronto, però certamente Saccomanno non è un personaggio ignoto, diciamo, no? È stato commissario della Lega, nominato da Salvini a partire dal 2021, dal 2023 è stato cioè dall'inizio, dalla rifondazione della società Stretto di Messina, lui è stato nel consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina e lo è stato fino per tutto il mandato, diciamo, fino alla fine di aprile di quest'anno, per cui diciamo la cronologia c'è, lui era lì e se indagato per questo reato, l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Ciucci, non può uscirsene dicendo che la società è estranea a questi fatti, perché era un suo amministratore, Saccomanno, perché faceva parte del consiglio di amministrazione.
Perché i reati contestati avvengono mentre lui è membro del CDA, giusto?
Certamente, certamente, perché i fatti risalgono a quando il governo approvò una delibera dichiarata illegittima poi dalla Corte dei Conti con il progetto definitivo del ponte, e questo risale al 6 agosto del 2025. Dopodiché la Corte dei Conti lavorò fino alla fine di ottobre del 2025, per cui il periodo è esattamente quello. E lui era nel consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, oltre che essere comunque un uomo di fiducia di Salvini. Non a caso si è difeso dicendo che è un attacco a Salvini.
Certo. Voi che ovviamente osservate tutto questo dalla vostra posizione di lotta e contrarietà da anni al progetto dell'opera, come avete anche accolto il fatto che Saccomanno avrebbe offerto dei ruoli al giudice contabile? Cioè che sensazioni vi ha lasciato questo?
Ma come dicevo, è una sorpresa non sorpresa, cioè il non sapere fino a che punto il tentativo di costruire scorciatoie avrebbe potuto spingersi. Certamente questo è un fatto gravissimo, perché veramente interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale. Ecco, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di parasottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose è un fatto veramente misero. Indica che tutte le procedure del ponte sono costruite con l'obiettivo di raggiungere la meta, cioè di raggiungere il mantenimento di questo appalto in capo alla società che se l'era aggiudicato 23 anni fa. Questo è l'obiettivo. Allora, per questo obiettivo viene sacrificato tutto, compresa la corrispondenza alle leggi, delle norme e delle procedure, ma addirittura compresa la corrispondenza al codice penale, se ciò fosse dimostrato, della correttezza dei comportamenti. Ed è gravissimo, perché rischia di essere il simbolo di come l'intera procedura del ponte è stata costruita o ricostruita dal 2022-23 fino a oggi. Ed è quello che noi abbiamo sempre detto.
Guido Signorino, siamo arrivati alla fine, però forse vale la pena ricapitolare un attimo le puntate precedenti. Ma il progetto del ponte sullo Stretto, a che punto è?
Il progetto del ponte sullo Stretto è a questo punto, è a un punto fermo,
Al di là dell'inchiesta di oggi,
sì, è ad un punto fermo e secondo noi morto, perché quello che la Corte dei Conti aveva detto era: questa procedura è illegittima, ed è illegittima per vari motivi, perché mancano dei pareri, perché mancano delle cose, perché avete cercato di saltare a pie pari, ma soprattutto perché il diritto comunitario è stato violato. E se voi aveste voluto continuare a fare il ponte, avreste dovuto fare una nuova gara, perché il rincaro è eccessivo e non avete dimostrato che questo non è vero, perché in ogni caso sono state cambiate in corso d'opera fra il 2004 e il 2006, quando è stato firmato il contratto, al 2009, al 2011, a oggi, sono state cambiate ex post, alterate ex post, delle condizioni che facevano parte del bando di gara o dei documenti di gara, e questa è una cosa che non si può fare, o meglio, si può fare annullando la gara e ripartendo da capo, ma ripartire da capo significa che nessuno garantisce alla società Eurolink questa commessa. E allora,
sostanzialmente c'erano state delle contestazioni sia dal punto di vista proprio delle normative che erano state saltate, sia dal punto di vista contabile. La Corte dei Conti aveva detto che il numero delle risorse che lo Stato doveva essere poi chiamato a sborsare per la costruzione del ponte non era giustificato. Era questo un po' il punto finale a cui eravamo arrivati.
Sì, esatto, ma diciamo che bisognava verificare il piano economico finanziario, eccetera. Tutte cose che in qualche modo stanno tentando con fretta di riuscire a mettere in piedi. Però dal nostro punto di vista sono dei tentativi vani e fatti male. Lo stesso parere che hanno appena ricevuto dall'autorità di regolazione dei trasporti, che vendono come un parere favorevole al loro piano finanziario, è un parere in cui c'è scritto semplicemente che l'aritmetica che è stata posta in essere è corretta, i conti tornano, alla quinta elementare hanno fatto bene le addizioni e le sottrazioni, ok, ma più di questo non c'è. Perché poi scrivono anche che i dati su cui si fonda questi conti sono totalmente per aria, sono totalmente non concreti, e quindi prima di avere un piano economico effettivo bisognerà aspettare che sia completato il progetto esecutivo, perché i valori sui costi, i valori sulle previsioni di passaggio, eccetera, sono tutti privi di sostanza.
Chiaro.
Ancora c'è scritto che c'è un rischio grave che queste previsioni siano sbagliate, perché è tutto collegato al fatto che si compiano non solo il ponte sullo stretto di Messina, ma ben 14 interventi infrastrutturali enormi per un valore di oltre 40 miliardi di euro tra Sicilia e Calabria, che potrebbero subire rallentamenti, incompiute, irrealizzazioni totali, eccetera. E allora in questo modo tutte le previsioni di traffico sono sbagliate, vengono meno. E ancora tra le righe c'è scritto che potrebbe anche esserci il rischio di aiuto di Stato e concorrenza sleale ai danni del
traghetto. Insomma, tanti ostacoli erano messi sulla strada del ponte sullo stretto. Guido Signorino, siamo arrivati alla fine. Vedremo poi questa indagine dove ci porterà. Se non altro possiamo dire che l'inchiesta di oggi rappresenta un altro di quegli ostacoli, almeno politicamente, per la realizzazione del ponte. Questo è anche un po' quello che ci lascia in dote questa giornata, forse.
Certamente, tristemente, per le ragioni etiche che stanno dietro a questa indagine, ma sicuramente è così.
Grazie Guido Signorino, alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci.
Guido Signorino, docente di economia all'Università di Messina e componente dell'associazione Invece del Ponte. 20 e 31 minuti, con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiaro, ciao.